Carmen Verde, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Benvenuta qui nel Posto delle Parole per farci attraversare con parole sue il suo primo romanzo. E il titolo di questo libro è Una minima infelicità. Beh, al primo romanzo ovviamente nel risolto di copertina ci sono due righe. Carmen Verde vive a Roma, questo è il suo primo romanzo. E poi c'è tutta una letta bianca. Immaginiamo, speriamo che dopo questo libro questa letta da bianca si diventi sempre più contesto scritto. Vuol dire che lei scrive libri su libri, Carmen Verde.
Sì, vabbè, lo immaginiamo, la lascerei sempre volutamente bianca. Cioè, diciamo, mi piacerebbe scrivere Carmen Verde, questo è il suo secondo romanzo, o questo è il suo terzo romanzo, lasciando questo parlare il bianco della pagina che sommamente è bella, insomma, che io trovo immensamente bello. Le parole fanno ombra.
Le parole fanno ombra, però a volte c'è bisogno dell'ombra, a volte, altrimenti... Eccoci qua, e qui di ombre in questo libro... Ce ne sono, ne parleremo fra poco. Carmen Verde, se ci fosse un premio, ma penso che ci sia, perché di premi ce ne sono come i festival, ogni giorno, in ogni momento, ma se ci fosse un premio dedicato alla copertina più bella, io penso che questa copertina di una fotografa bravissima, tra l'altro, sono andato a curiosare la sua vita, la sua attività. Questa copertina veramente, ma non lo dico perché io non faccio complimenti, perché non è il caso, non ha bisogno, ma mi dava respiro ogni volta che chiudevo il libro. Ce la vuole raccontare?
Ah, grazie, io la trovo magnifica. E allora la guardo adesso mentre per raccontarla, e c'è in primo piano una ragazza che però, pur essendo in primo piano, occupa soltanto metà dello spazio del libro, e anche di lei noi vediamo solo una parte, ed è sola, in piedi, ha un vestito accollato e, come dire, un'area di la definirei una triste maestà. Poi c'è questa parete spoglia alle spalle che a me pare che le dia ancora più autorevolezza, e la foto la coglie in un istante, in un momento non ancora compiuto, cioè lei si sta sfilando il maglione che porta sul vestito, quindi strati e strati di vestiti, e in quel momento in cui la fotografia la coglie, il maglione le copre i capelli come fosse un velo. E questo produce in chi guarda un piccolo inganno, no? È un velo oppure no? Allora tu devi guardare attentamente per capire, per risolvere questa confusione, che poi sarebbe una confusione di identità, no? È una suora o una ragazza? E nel frattempo questa ragazza sta lì immobile e guarda dritto negli occhi, e tu non riesci a guardarla con indifferenza, cioè è una copertina, un'immagine che sollecita domande. Lo scrittore non sceglie quasi mai la copertina del suo libro, un esordiente mai, quindi io non l'ho scelta, quindi la racconto proprio partendo dal senso di spaesamento che ha prodotto in me stessa, cioè l'ho avvertito anche io stessa quando per la prima volta l'ho guardata. E ha insomma questo pregio, non so se lei è d'accordo, ma di giocare con la sovrapposizione di significato. Cioè c'è una solitudine che appare monacale come i vestiti, c'è questo ambiente spoglio ma che comunque ha una sua sobria eleganza, e poi tutti questi strati dei vestiti, no? che separano questa ragazza dal mondo, che le coprono il cuore. Quindi è un'immagine che ai miei occhi parla e dice ci sono molti strati forse prima di arrivare a questa ragazza.
A proposito di ombre, poi in basso c'è questa teiera, credo, e la tazza, sì, con il bicchiere, con il cucchiaino dentro. E la cosa che mi è piaciuta di questa immagine, oltre a tutte le cose che ha detto giustamente lei, Carmen Verde, è quel cogliere un attimo di estrema semplicità di vita. cioè dire chi lo sa se lei ha terminato di bere il tè oppure prima di bere il tè, dopo aver girato lo zucchero, dice mi tolgo il maglione. Ecco, è quel gesto. E in questo gesto, dice bene lei, non si vede tutto, c'è più fondo della parete che di questa ragazza che ha una sua maestà. Ed è una. Le hanno fatto un regalo molto bello in Neri
Eh
Pozza
sì,
con questa
bellissimo,
copertina.
sì. È un piccolo incantesimo quella copertina, è un piccolo
A
incantesimo.
proposito di
Grazie.
incantesimo, Veronica Raimo scrive, io tengo le fascette perché servono anche come segnalibro. I personaggi di Carmen Verde custodiscono l'oscura sensualità e abiezione di scrittrici come Nemirovsky e Lispector. Ora, queste parole di Veronica Raimo sono molto belle, ma la impegnano non poco Carmen Verde, perché da una parte Nemirovsky, dall'altra Clarice Lispector, niente po' di meno.
Sì, mi impegnano un po', devo dire, ogni scrittore ha dei suoi riferimenti, no? Poi li porta un po' anche come le stellette sul petto. Io non so dire se sono quelli i riferimenti miei, ma lo sono anche, poi la vita è fatta di tanti libri. Quello che mi piace di questa fascetta di Veronica Raimo è la sua attenzione ai personaggi, cioè in ogni romanzo si celebrano i personaggi, quindi non so se la mia scrittura è come quella di queste importanti scrittrici che lei cita, ma alla fine il romanzo è sempre un celebrare i personaggi, poi cambiano le parole, ogni scrittore c'ha la sua parola, ma è il personaggio che è il protagonista assoluto di ogni romanzo. E lei associa i miei a quegli altri e a me piace questa fraternità, no? Secondo me io colgo delle parentele dei miei personaggi con altri personaggi della letteratura. La letteratura non nasce mai sul vuoto, anche se questo libro è fatto molto di vuoto,
Fatto di
magari ne
vuoto,
possiamo
eh
parlare.
sì, è fatto di assenza, no? E come diceva quel tal poeta,
più
assenza,
acuta
più
presenza.
acuta presenza. E queste parole, mi creda Carmen Verde, mi sono tornate alla mente diverse volte leggendo questo romanzo, Una minima infelicità. Dio è l'altezza suprema, Dio è l'altissimo, non è spaventoso. Ma forse più che spaventoso questo, è spaventoso essere in uno stato di infelicità, che ne dice?
L'infelicità, che cosa dire dell'infelicità? L'esergo introduce certo al mondo, no? della protagonista rispetto alla quale appunto tutto ciò che è alto è spaventoso. L'infelicità spaventa. Beh, per esempio mi torna in mente che Robert Walser mi torna in mente in questo momento, diceva: Dio non piacciono i tristi. Quindi lui diceva questa piccola cosa, adesso dovrei ricordare dove. È difficile dire dell'infelicità, si rischiano di dire un mucchio di sciocchezze, perché la prima cosa che verrebbe da dire dell'infelicità è che è il contrario della felicità. E ancora una volta non avremmo detto niente, perché ciò che io potrei dire che è la felicità per qualcuno potrebbe fare orrore a qualcun altro, no? Come ci sono diverse forme di felicità. Ci sono diverse forme di infelicità.
Ma le parole per dire infelicità o felicità sono sempre molto difficili. Forse a un certo punto, e qui non usciamo dal romanzo, ma o se vogliamo usciamo dal romanzo per entrare nelle nostre vite, anche dentro questo romanzo, no? Se non ci sono parole per dirlo, bisogna viverle queste due cose, solo vivendole, sia la felicità e soprattutto l'infelicità, si capisce. Ci fa ascoltare come comincia, a proposito di Dio che non ama le persone tristi. Ecco, vorrei riportare ai nostri ascoltatori su questo perché comincia proprio con un rapporto, se vogliamo, con Dio. La stiamo as per ascoltare, Carmen Verde, prego.
Leggo l'incipit allora. Nelle fotografie sediamo sempre vicine, io e mia madre. Lei pallida, a disagio, con uno sguardo che pare scusarsi. A quei tempi pregava ancora Dio che le mie ossa si allungassero, ma Dio non c'entrava. Se ci vuole ostinazione per non crescere, io ne avevo anche troppa. Non pensai mai di essere brutta, né dubitai mai di assomigliare a mia madre, pur non avendo le sue caviglie sottili, le sue proporzioni eleganti. La nostra era una somiglianza ingannevole, incomprensibile, il genere di somiglianza che stringe il cuore di chi arriva a riconoscerla.
Sì.
Voleva che leggessi questo.
E qui stringe il cuore viene stretto più volte in questo libro di 150 pagine. Quante volte viene stretto il cuore anche questa madre che si sforza di essere una buona madre anche quando va a prenderla la figlia a scuola, e forse la scuola, non ricordo bene, non so se è distante o meno, ma ogni giorno lei cambiava percorso.
Sì.
Camminava anche per più di un'ora. E ritorno a casa con le cose ormai fredde, era una realtà che la bambina viveva ogni giorno. Anche questo fa parte di una infelicità. Vedevo questa donna che camminava con la figlia in cerca forse di che cosa, e se ne tornava a casa lei col suo bagaglio di infelicità, perché l'infelicità non è solo una categoria dello spirito. Allora che cosa sarà mai?
L'infelicità, beh, quella che io provo a descrivere, appunto, sono delle infelicità individuali, no? Non, quelle sono raccontate nel romanzo, delle soggettive infelicità. E quella della madre di Annetta, come diceva lei, è un'infelicità apparentemente immotivata, no? Incomprensibile. Eppure ha una sua malata bellezza, cioè si compie, Sophia Vivier somiglia a un destino, e questo destino si compie in una ricerca continua e sempre fallita di un amore romantico che spesso lei intravede, le sembra di intravedere in una strada di periferia, ma che subito smarrisce. Cioè, fa parte della disperazione di Sophia Vivier anche vedere sfiorire la sua giovinezza. Recentemente Massimo Onofri ha accolto un collegamento con Araceli, la madre cattiva del romanzo di Elsa Morante, e devo dire che ha colto nel segno, perché nell'errare per le strade continuo di Sophia Vivier c'era proprio un omaggio all'errare per le strade di Araceli, la madre della cattiva, anche indifferente, che si trova nel romanzo di Elsa Morante. E poi l'infelicità di Annetta, appunto quell'infelicità che è una stanza chiusa, che io dico un luogo, no? E il modo in cui Annetta fa esperienza dell'infelicità della madre, perché la madre si ritira sempre più spesso in questa stanza, chiude la porta, ma alle volte non proprio, e quindi anche accessibile. Comunque ad Annetta è proibito entrare quando la madre è dentro, e questa stanza che ha le pareti bianche, fredde, somiglia un po' alla cella di un convento. E quando una volta Annetta distrattamente entra, mentre la madre è dentro e lei non dovrebbe entrare, distrattamente entra e poi rimane sorpresa, perché trova che la madre in quella stanza non sta facendo niente, e in quel momento l'infelicità della madre si fa ai suoi occhi ancora più incomprensibile. Ecco, lei sta in attesa, la madre, di qualcosa lì dentro, di qualcosa che non arriverà mai.
Sta forse in attesa della felicità, anche quando esce di casa senza troppo rivelare e ritorna, e il marito le chiede dove sei stata, e lei risponde: con un'amica. Poco più in là, se ricordo bene, c'è scritto: avevamo solo bisogno non della sua onestà, ma della sua presenza, del suo arrivo. Ecco, parole di profonda tristezza.
Grazie di aver ricordato questo passaggio. Sì.
E questo è un passaggio mica da poco, perché poi in sostanza questa donna, noi abbiamo parlato più volte di infelicità in questa conversazione, ma questa donna cerca, come tutti quanti, magari con delle strade sbagliate, cerca solo la felicità forse, forse solamente in una parola, l'amore. Ma qui si aprirebbe un capitolo straordinario nei confronti di questa donna, nei confronti anche di tutti noi. Che cos'è l'amore per questa madre?
È quello che non riesce a trovare, il grande inganno, anche quando lo... ogni volta che le sembra di trovarlo, di vederlo all'angolo di una strada, appena lo raggiunge già non è più lì, e le sembra che le sia sfuggito, e nel frattempo invecchia, e le sembra di che gli sfugga anche la vita, e senza rivelare troppo, alla fine sarà un personaggio non proprio esemplare a trovare l'amore. Lei si chiederà, la madre di Annetta, perché a lei è toccato in sorte ciò che io invece non posso avere, e lei non può averlo anche perché quando ce l'ha non lo riconosce, anche quando incontrerà un amante, che anche lì non sarà una persona diciamo esemplare, che comunque a suo modo forse la ama, lei non riconoscerà l'amore. Ma insomma, veramente sarebbe complesso spiegare che cos'è.
Eppure Carmen Verde, quando la vita continua e l'infelicità, certo, ti rincorre, ma ti rincorre anche la felicità stessa. Per esempio, quando la figlia si è laureata, se ricordo bene, al telefono lei a un certo punto dice una frase forse scontata, non ci ha pensato, sì, Annette è stata bravissima, noi siamo tutti felici. Ma che felicità era? Era vera questa frase?
Quella frase sorprende profondamente Annetta, allora dice ecco, allora ecco in questo momento siamo felici, perché lei non ha mai vissuto la felicità, però sente in quel momento parlare, annunciare sua madre al telefono che è quello momento in cui sua madre è felice. Allora lei alza subito gli occhi a sua madre per vedere dunque che cos'è la felicità, e la scopre sempre con lo stesso sorriso triste. E allora lei dice forse ha già cambiato idea. Non riesce a cogliere nemmeno il minimo istante di felicità. E quello è un po', come dire, il miracolo della miniaturizzazione che può farci fare la letteratura, no? Racchiudere in un istante quell'ombra che c'è tra felicità e infelicità, magari in una semplice in una frase che distrattamente viene detta al telefono e che non vuol dire nulla, ecco, trovare questi istanti, questi momenti che dicono qualcosa di più, cioè il sovrappiù, no? Rabboni parlava proprio del sovrappiù, ecco, questo è il momento rivelatore di quella scena, è in questa frase detta distrattamente, nella quale Annetta crede di aver trovato quindi finalmente, no, la felicità a cui lei aspira, che invece per la madre non vuol dire niente.
E a proposito di trovare, Carmen Verde, qui troviamo come succede quando si svuotano le cantine e le soffitte, no? Oggi purtroppo non ci sono più, dico purtroppo, ma perché, e lo spiego subito, quando si trova la famosa scatola delle scarpe, dove non ci sono le scarpe, ma c'è un fascio di fotografie tutte lì disordinatamente messe insieme, oppure gli album fotografici che si facevano un tempo. Ora questo toccare la fotografia fisico, no? La fotografia un po' smerlata sui bordi, magari dietro il commento come si faceva un tempo. Oggi non possiamo più farla, e in questo romanzo noi troviamo queste fotografie, fino ad arrivare a trovare delle fotografie che non sono il classico ritratto, che fino ad arrivare a delle fotografie che sono di significato medico, ma raccontano sempre della persona. Che cosa rappresenta la fotografia in questa storia, Carmen Verde?
Beh, intanto queste fotografie non si vedono, cioè sono le grandi assenti, cioè il lettore le vede attraverso gli occhi di Annetta che le descrive, quindi tra foto e grafia, poi alla fine prevale la grafia, ci sono queste piccole didascalie, alle volte di poche righe, che gettano appunto una luce, sempre un po' di taglio sul suo rapporto con la madre e anche con il padre, che nelle foto non c'è mai, eppure le dice c'è sempre, perché è dall'altra parte, no, dell'obiettivo, quello che sta facendo la fotografia. E ci acconta il tempo, secondo me. Cioè, quando arrivano le fotografie, la storia del romanzo è raccontata dalla protagonista, quindi in modo classico, direi, cioè quando Annetta inizia a raccontare, è adulta, e la prima parte del romanzo è la storia della sua infanzia, poi della sua adolescenza. Però, diciamo, c'è il momento in cui, questo accade in tutti i romanzi, ma nel momento delle fotografie il ricordo si interrompe. E infatti la lingua con cui io scelgo di raccontare delle fotografie, la lingua delle didascalie, è sempre al presente, perché qui lo fanno le fotografie, no? Portano il ricordo, lo prendiamo da queste vecchie scatole, improvvisamente il ricordo diventa presente, e però è un presente falso, cioè, per dirlo meglio, cioè un momento, quello delle fotografie, in cui il passato si interrompe, il futuro tarda ad arrivare, è un momento sospeso in cui coesistono più piani narrativi, anche perché noi sappiamo che poi dopo come sarà il destino di quelle persone che noi vediamo ritratte nelle fotografie. Alle volte troviamo i morti che tornano vivi e guardano in camera, e allora la fotografia, in quel momento sospeso, ci dice, se vuoi, anche la morte al futuro, no? Cioè è proprio quello che fa, riporta la memoria al presente e allo stesso tempo ci dice il futuro. E questo per me rappresentava la fotografia, rappresenta tuttora la fotografia, il tempo. Poi Isgro lo dice benissimo, secondo me, lui dice il succo della memoria nelle fotografie. Cioè quando anche ha consentito anche chi non si chiamava Proust di poter avere il succo della memoria, disporre di quel succo della memoria per sé in un certo momento.
Però il tempo declina in modi a volte inaspettati, a volte anche infelici, e quella continuità viene spezzata. Ad esempio quando arriva una donna, una domestica, molto particolare, e qui la vita familiare prende un altro ritmo. E anche qui un'altra discontinuità nella vita di Annetta.
Sì, la domestica che è una discontinuità ed un personaggio che serve sempre ad illuminare, non so se anche lei l'ha letto così, ad illuminare la figura della madre. Arriva questo personaggio che è un personaggio molto assertivo, che impone anche delle continue punizioni ad Annetta, e Annetta guarda con i suoi occhi sempre incantati, perché vive questo incantamento di sua madre, la reazione della madre all'arrivo di questa donna, e mentre la vede la domestica appropriarsi di sempre più spazio nella vita anche casalinga, e lei vede la madre arretrare. Diciamo, a un certo punto finirà col cogliere la seduzione che in qualche modo la domestica ha su sua madre. Cioè è un grande sviluppo questo tema del rapporto tra la domestica e la madre. E mentre aumenta la sfrontatezza della domestica, la madre arretra, e lei si accorge a un certo punto che quasi per lei, Annetta, per avere l'attenzione di sua madre, quasi le conviene raccontare altre prepotenze della domestica, perché sembra che in qualche modo le faccia piacere, in un modo oscuro che sa di masochismo, che sa di piccolo piacere del subire le crudeltà. Poi lei vede Sofia occupare questo posto di vittima docilmente, con la più dolce passività, e allo stesso modo fa Annetta. Questa cosa mette un po' fuori strada, no? Disorganizza i discorsi, come appunto fa fa ogni momento di discontinuità e serve a far capire ad Annetta un'altra qualità dell'anima di sua madre, che lei proverà con piacere addirittura mentendo, ingigantendo le crudeltà della domestica pur di far in qualche modo piacere a sua madre, avvicinarsi a lei nel commentarle.
Ma nemmeno i sogni possono venire in aiuto in questa vita, no? In questa casa. Songes, mensonges, come si dice in francese, i sogni che sono delle menzogne.
Sì, beh, sono un... Lei dice, la madre, noi in casa nostra non si sogna, noi non abbiamo fantasia. E lei dice, Annetta, ricordando questa frase, dice era terribile non avere fantasia. Eppure era un momento in cui lei si sentiva di nuovo accanto a sua madre in questa assenza. E di nuovo torna l'assenza, anche l'assenza delle fantasie. E i sogni sono un dispositivo appunto per generare immaginazione in noi e alla fine la letteratura è questo enorme, la letteratura potrebbe essere un enorme sogno, no? Un dispositivo per generare immaginazione nel lettore.
E in questo libro forse è sempre molto difficile condensare il libro in una frase, ma Una minima infelicità di Carmen Verde, pubblicato da Neri Pozza, potrebbe essere condensato in questa frase, che non è il contrario di questa storia. E queste sono le parole. Non è indispensabile essere felici.
Non è indispensabile essere felici. Confermo.
Prima di salutarci, confermo. Carmen Verde, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, in questi giorni sto leggendo un libro piccolissimo di Stefan Zweig, che è un testo che racconta il testo di una conferenza che lo scrittore ha tenuto a Buenos Aires. Dovrei averlo qui da qualche parte. Ecco, lo prendo. E si chiama Il mistero della creazione artistica. E mi piace, lo sto rileggendo perché questo testo dialoga con la biografia di questo scrittore che è costretto a fuggire dalla sua patria, un grande esiliato, e lui qui racconta in queste conferenze che tiene in Sud America e sono affollatissime il momento della creazione artistica e si chiede come fa, diciamo, uno scrittore normale che faccia i libri ma come il fornaio fa il pane, no? Questa è la normale amministrazione, però a un certo punto lui dice: ma come fa una persona, un mortale, a produrre qualcosa che invece resta, può restare? E allora cerca di capire proprio, e lo fa con la lente della criminologia, no? Dice: come nel caso di un assassino, proviamo a ricostruire il mistero della genesi artistica. Utilizzando, perché è un'azione a cui non abbiamo assistito, no? Come un assassino, utilizzando gli stessi, la lente della criminologia. Ed è un testo che trovo molto interessante perché dialoga profondamente con la biografia dello scrittore. Lui è uno straordinario oratore, parla in questi teatri affollati, e però è anche una persona che è in fuga, no? Che è un grande, lui tra l'altro è stato un grande collezionista di libri, aveva una casa bellissima a Salisburgo. E allora io immagino, commuove sentire questa conferenza perché a lui manca persino un luogo dove poter scrivere, no? Lui che parla del mistero della creazione artistica, a lui manca persino la quiete, la concentrazione per scrivere, passa di alberghi in alberghi, quindi è un uomo sradicato. Questa cosa mi colpisce di questa
Stefan
lettura.
Zweig diceva che la letteratura non è la vita, però è un mezzo di esaltazione della vita, un modo di cogliere il dramma in maniera più chiara e, se vogliamo, intellegibile. Queste parole attraversano anche il suo romanzo, Carmen Verde.
Me l'ho fatto ricordare lei in questo momento, le sono molto grata. Me l'ha fatto ricordare lei, sì. Sì, è vero, queste parole attraversano il mio libro. In realtà, raccontandole adesso di Zweig, pensavo, ecco che mi ritrovo a leggere di un'altra persona esiliata. Cioè, non svelando il libro, ma insomma alla fine il tema della minima infelicità e della grande infelicità, insomma, che racconta questo romanzo che volontariamente, che provocatoriamente dice, annuncia una minima infelicità, semmai può essere minima, no? Infelicità, è anche la storia di un esilio, no? Di un autoesilio. E scoprivo mentre le parlavo di questo romanzo che in realtà sto leggendo il libro di una persona che in un altro esilio. Forse si finisce sempre con leggere le stesse storie e con lo scrivere anche le stesse storie. Sicuramente questo è il mio rovello, questo tema della fuga, dell'autoesilio. E lo è anche il fatto che la vita è più della letteratura, che non c'è tutto scritto nella letteratura. La letteratura è un dispositivo per l'immaginazione, ma la vita, come poterlo dire adesso in una conversazione sola, che cos'è la vita? Beh, bisogna difenderla, no? fino alla fine. E la vita ha in sé un mistero, ecco, la letteratura prende della vita il mistero, la buona letteratura, quella anzi universale, straordinaria, non so se lei è d'accordo, prende della vita il mistero e non lo svela.
O quantomeno ci fa pensare che siamo vicini allo svelamento, siamo sulla soglia, quella che il poeta Yves Bonfoy ha così raccontato nel suo libro di poesie, l'insidia della soglia, no? Essere su quella soglia è un'insidia, perché fino a quanto è necessario capire? Questa è la domanda, Carmen Verde.
Eh sì, fino a quando è necessario capire? Di nuovo torna la soglia, che è un'altra, appunto, un'altra invisibile protagonista del romanzo,
sì.
Perché la stanza chiusa e lei è dietro lì su quella soglia ad aspettare, quindi ritorna il tema dell'attesa. Quante cose belle vengono fuori parlando con lei quando torno.
Quando lei tornerà, quando sulla lettera del prossimo romanzo ci sarà scritto Carmen Verde vive a Roma, questo è il suo secondo romanzo. Grazie davvero.
Grazie davvero. Buona giornata, grazie molte.